Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati alla consueta trasmissione del martedì pomeriggio, il medico di famiglia che ormai accompagna i vostri martedì da parecchio tempo, e oggi abbiamo di nuovo con noi una nostra, diciamo, ormai conoscenza, un appartenente alla grande famiglia della trasmissione Il medico di famiglia di Oltrelago, il dottor Davide Conte, oncologo dell'ASL 1 di Roma, e che oggi riprende insieme al nostro Alessandro, che saluto, ciao Alessandro, un discorso che avevamo non abbandonato, ma cominciato a parlare, di cui abbiamo cominciato a parlare nella precedente trasmissione, ovvero le nuove terapie della cura del cancro della mammella. Insomma, ci sono delle innovazioni importanti di cui vogliamo, rendere parte anche il nostro pubblico, che come al solito ci tempesta di email, telefonate, eccetera, per avere delle trasmissioni dedicate. Bene, non possiamo farlo sempre, però quello del tumore alla mammella è senz'altro uno degli argomenti che purtroppo va per la maggiore. Allora, io passo direttamente la parola a Alessandro per la prima domanda, la prima domandona al dottor Conte, perché ovviamente dobbiamo aprire questo nuovo capitolo sulle nuove cure del cancro alla mammella. Quindi a te la parola, Alessandro.
Sì, abbiamo scelto di parlare di questo argomento intanto perché è un argomento sicuramente molto interessante, e anche perché è un argomento numericamente importantissimo. Diciamo, il tumore al seno è la forma più diffusa di cancro nella popolazione femminile, e ci stanno praticamente ogni anno quasi 60.000 diagnosi. Quindi è evidente che è un argomento che ha una valenza sociale che coinvolge quasi tutte le famiglie, e poi, diciamo, una percentuale rilevante di questo di quello numero che ho citato, circa 11.000 donne, sono sotto i 40 anni. Quindi diciamo che sicuramente già questo basta per poter...
Alessandro, ci è scomparso improvvisamente, rieccoti. Ale, ci sei? Sei improvvisamente scomparso.
Sì, per un millisecondo, sì, me ne sono accorto anch'io. Dicevo, questo argomento, questa tematica sicuramente è fondamentale, e poi perché ci stanno tante novità, e qui darei la parola al dottor Conte, che ci illustra un pochino come si è accelerata in realtà la ricerca e anche i risultati nell'ambito del cancro della mammella.
Grazie Alessandro. Allora, il cancro della mammella, diciamo così, per semplificare, la chiamiamo al singolare, però è bene che cominciamo a far chiarezza su un concetto. Così come in tante altre neoplasie, ma nel tumore della mammella in primis, noi parliamo di tumore alla mammella, ma parliamo di una patologia che ne comprende diverse tra loro, sia nel comportamento biologico, quindi nel comportamento clinico, ma ormai anche nel tipo di approccio terapeutico. Diciamo che possiamo dividere, questo per semplificarlo a beneficio dei nostri ascoltatori, possiamo dividere il tumore della mammella, la neoplasia della mammella, in tre famiglie principali. La principale, quella che siamo più abituati a conoscere, che è stata oggetto delle prime osservazioni, dei primi trattamenti, è quella della famiglia della malattia responsiva agli ormoni. Quindi sia nella sua crescita, che gli ormoni che sono presenti, gli ormoni femminili, quindi parliamo di estrogeni e progesterone, soprattutto degli estrogeni, questi ormoni, che sono importanti nello sviluppo femminile e sono importanti in molte fasi della vita femminile, in questo caso favoriscono anche la crescita di questi tumori. Cioè questi tumori sfruttano queste sostanze, questi ormoni, che sono sostanze che di fatto mandano dei messaggi per essere stimolati a crescere. Quindi la prima osservazione che si è fatta è quella di poter intervenire e quindi poter rallentare la crescita di questi tumori agendo sull'attività di questi ormoni. Quindi sono nati farmaci anti-ormonali. Quindi parliamo della grande famiglia dei tumori della mammella ormono responsivi. Poi ci sono altre due famiglie che sono venute fuori, diciamo, abbastanza recentemente, che in passato conoscevamo soltanto come patologie con fattori prognostici. Adesso invece abbiamo dei trattamenti che sono dedicati a questi tipi di tumore, che sono i tumori HER2 positivi. HER2 è un recettore di membrana delle cellule, per semplificare è come se fosse un interruttore che una cellula ha, che una volta stimolato tramite altri fattori circolanti può attivare o disattivare la cellula, in questo caso la cellula tumorale. E invece l'altro tumore è quello che definiamo triplo negativo, cioè un tumore che apparentemente non ha nessuna caratteristica di superficie, quindi non ha i recettori per gli estrogeni e non ha i recettori per l'HER2. E diciamo che oggi questo è uno dei tumori che desta più preoccupazioni, proprio perché non avevamo molte armi per combattere questa malattia, perché questa è una malattia dove non si riconoscevano queste peculiarità che potevano essere un target, un bersaglio per i nostri trattamenti. Quindi queste tre famiglie, tutte e tre hanno avuto recentemente delle novità. E le novità principali vengono da un tipo di farmaco che è stato ingegnerizzato, che praticamente ha sfruttato il legame degli anticorpi, che possono essere anticorpi diretti verso varie caratteristiche di queste cellule, ad agenti chemoterapici. In inglese vengono definiti gli antibody drug conjugate, che vuol dire anticorpi legati a farmaci, a sostanze, quindi a chemoterapici. E diciamo, sia nel tumore HER2 positivo che nel tumore triplo negativo, questi farmaci hanno dimostrato di essere molto efficaci e quindi adesso vengono utilizzati sempre più in varie linee di trattamento. Le linee di trattamento sono, anche questo per semplificare a beneficio degli ascoltatori, sono varie fasi di una malattia. Noi abbiamo tra i pazienti affetti da tumore della mammella, pazienti che hanno una malattia in stadio precoce e pazienti che hanno una malattia in stadio avanzato, dove il trattamento ha finalità diverse. Questi farmaci recentemente ingegnerizzati ci consentono di dare un controllo ulteriore di malattia in questi pazienti, con delle risposte su malattie che, risposte vuol dire risposte al trattamento, che era, diciamo, difficile immaginare fino a pochissimo tempo fa. E quindi diciamo questa è una grossa novità. Sono farmaci anche questi, purtroppo dotati anche loro di effetti collaterali, di tossicità, però di contro abbiamo la possibilità di trattare patologie anche molto difficili.
Posso fare una domanda, dottor Conte? Perché io ho un... Certo. Allora, la prima famiglia di cui abbiamo parlato, il tumore, quello il cosiddetto HER2, quello che è recettivo sostanzialmente agli ormoni, era già abbastanza trattabile prima, nel senso che comunque i farmaci inibitori della cosiddetta aromatasi, e comunque si riusciva a contenere. Il triplo negativo invece no. Il triplo negativo è esattamente quello che è considerato un po' la bestia nera, e al di là del discorso chemio, che peraltro non sempre funzionava in questi nei casi di triplo negativo avanzato, insomma, è quello che desta sempre maggiore, non dico maggiore preoccupazione, dico proprio terrore quando viene diagnosticato. Allora, per entrare un po' più nello specifico, perché è importante capire che questi nuovi farmaci, come dice lei, ingegnerizzati, intanto che cosa significa, perché non tutti gli ascoltatori sanno che cosa significa, e poi in particolare capire se sono farmaci chemioterapici che sono diciamo che vengono dati al paziente attraverso la terapia, la chemio normale, oppure se sono di diversa natura, si prendono per bocca, e laddove questi farmaci poi hanno degli effetti collaterali e sono peggio o meglio della chemio che conosciamo fino adesso.
Allora, intanto per ingegnerizzati definiamo farmaci di nuova generazione che non sono sostanze presenti in natura come accadeva in passato. Cioè, noi in passato utilizzavamo dei farmaci che venivano dalla purificazione di sostanze presenti anche in sostanze naturali, no? Per esempio il Taxolo, che è un farmaco che ancora adesso noi utilizziamo proprio nel tumore della mammella, viene da una pianta, il Taxus brevifolia. Ovviamente adesso vengono prodotti con tecniche che li rendono più puri possibile, ma sono comunque farmaci che vengono da prodotti presenti in natura. I farmaci ingegnerizzati invece sono farmaci dove in laboratorio sono stati creati e legate sostanze che di solito non sono legate tra di loro, quindi un anticorpo e una sostanza chemioterapica vengono legate insieme dal punto di vista chimico, e questa sostanza riesce a raggiungere il sito dove è maggiormente efficace. Perché legarlo ad un anticorpo? Perché se noi conosciamo le caratteristiche di una cellula, quindi questo viene tutto scaturito tutto quanto a seguito di una profonda conoscenza della biologia delle cellule tumorali. Se noi conosciamo una malattia, conosciamo delle peculiarità, e gli anticorpi che di solito fanno questo lavoro e riconoscono delle caratteristiche delle varie cellule, quindi anche sia cellule estranee, quindi che possono essere sia cellule dell'organismo nostro, questi anticorpi che vanno in quella direzione possono veicolare questi farmaci, che sono comunque dei chemioterapici, però la loro attività non è un'attività veramente sistemica, l'attività tossica si concentra particolarmente sul sito tumorale. Questo consente di avere una grossa efficacia sulla patologia, limitando gli effetti collaterali che il farmaco non legato all'anticorpo avrebbe. Okay? Quindi farmaci chemioterapici che non potrebbero essere utilizzati da soli perché troppo tossici, legati agli anticorpi, possono essere veicolati laddove servono, e quindi la loro attività viene aumentata esponenzialmente.
Vediamo se ho capito. Allora, l'anticorpo serve come pollicino, cioè il pollicino fa la strada e il chemioterapico lo segue per arrivare all'obiettivo. È più o meno così?
È più o meno così. Okay. Qualcuno lo ha paragonato al cavallo di Troia,
nel senso,
che riesce ad entrare nella cellula e liberare proprio contenuto antitumorale.
Okay.
Quindi anche questo potrebbe essere un altro esempio. La tossicità rispetto ad altre patologie, diciamo che più che tossicità maggiori, abbiamo tossicità diverse, tossicità nuove, e ogni farmaco di questo ha le sue peculiarità, alle quali dobbiamo prepararci. Però diciamo sostanzialmente la tossicità rispetto al chemioterapico classico tende ad essere minore. Ok? Ovviamente ci sono tossicità alle quali non eravamo abituati, per esempio un farmaco utilizzato con successo nella neoplasia, nella mammella HER2 positiva, quindi quella famiglia di più o meno un 15% dei tumori, ha come tossicità peculiare quella di una polmonite interstiziale. La polmonite interstiziale è più o meno più nota come effetto del Covid, però questa è una polmonite interstiziale determinata da questo farmaco. Quindi questo che cosa comporta? Comporta che l'oncologo che si occupa della somministrazione, della gestione di questi farmaci, deve valutare il paziente anche su queste cose. Quindi è importante anche l'aiuto di altri professionisti come lo pneumologo, oppure l'utilizzo di altre di, di, di strumenti come la TAC o altro, per, non soltanto per verificare l'attività del farmaco, ma anche per verificarne eventuali effetti collaterali. Quindi questo, ogni volta noi oncologi, ogni volta che arriva un farmaco nuovo, e questa è una cosa che succede fortunatamente abbastanza spesso, dobbiamo porre l'attenzione su effetti collaterali che magari sono molto diversi da quelli che siamo abituati a vedere. Così come l'immunoterapia, per esempio, ha anche essa delle peculiarità.
Okay.
Quindi, diciamo, non è che sono... E poi, diciamo una cosa, noi questi farmaci, più delle volte, invece di sostituire chemioterapici e sostituire vecchi trattamenti, si affiancano ai vecchi trattamenti, oppure vanno... possono essere utilizzati o prima o dopo, ma i vecchi trattamenti non li mettiamo in soffitta, perché il chemioterapico, i chemioterapici comunque sono ancora adesso una risorsa importantissima nella cura delle patologie. Per esempio, nel triplo negativo noi sappiamo che i chemioterapici sono particolarmente importanti, soprattutto nel tumore localizzato, nel tumore non nella malattia avanzata.
Sì.
Adesso, insieme all'immunoterapia, quindi immunoterapia più chemioterapia, riescono a curare un tumore che è vero che è aggressivo, ma è anche un tumore solitamente molto chemoresponsivo, perché la chemioterapia agisce particolarmente bene quando le cellule sono molto attive, e i tumori triplo negativi di solito hanno cellule molto attive. Quindi fare a meno della chemioterapia nel triplo negativo non solo non è possibile, ma non è conveniente,
non
questo,
è conveniente
in questo momento.
Certo. Alessandro, tocca a te. Tocca a te.
Sì. Allora, le considerazioni del dottor Conte ci fanno capire perché le terapie oncologiche devono essere fatte nei centri di oncologia. Proprio perché questi farmaci, che hanno una peculiarità particolare, ognuno la propria, anche come effetti collaterali, devono essere somministrati sicuramente da personale esperto, ma soprattutto, diciamo, competente. E devo dire che queste grandi novità, tantissime che vengono in ogni campo dell'oncologia, deve in qualche modo obbligano gli oncologi ad approfondire tutta una serie di problematiche che sicuramente per un po' di anni erano ben altre, e che però adesso devono essere conosciute prima di iniziare la somministrazione di questi farmaci. A questo proposito volevo fare una domanda al dottor Conte sull'immunoterapia, perché abbiamo, l'hai citato, no? Intanto, se puoi spiegare che cos'è l'immunoterapia e come si inserisce nella cura del tumore della mammella.
Allora, sì. A differenza di quello, diciamo, prima, cioè di questi anticorpi che veicolano farmaci, l'immunoterapia invece ha un'attività diversa. L'immunoterapia praticamente serve a riattivare il nostro sistema immunitario verso le malattie tumorali. C'è una antica teoria che adesso è confermata dai trattamenti che stiamo utilizzando, che spesso la genesi di un tumore avviene perché questi tumori riescono a sfuggire al sistema immunitario. Questo lo si osservava già da tempo, perché i pazienti immunodepressi hanno rischi aumentati di tumori, un rischio aumentato di tumori. Quindi, come fanno le cellule tumorali a non essere colpite dal sistema immunitario, che ha queste cellule, si chiamano le cellule natural killer, che servono ad uccidere tutte le cellule che si discostano per il comportamento dalle cellule normali, e sono un po' come la polizia del nostro organismo. Come fanno? Semplicemente si nascondono, quindi nascondono quelle caratteristiche che le farebbero eliminare dalle cellule natural killer, o anche dai linfociti T, che sono quelli che uccidono altre cellule. E i farmaci che utilizziamo come immunoterapia non fanno altro che legarsi a delle caratteristiche di queste cellule e le presentano alle cellule immunitarie, come se le etichettassero, come se le denunciassero, ok? Se vogliamo utilizzare come un termine. Quindi così, una volta che l'immunoterapia ha smascherato le cellule tumorali, il sistema immunitario fa il resto. E questi trattamenti sono utilizzati in diverse patologie, diciamo che si fa una distinzione un po' tra tumori caldi e tumori freddi. I tumori caldi sono quelli che rispondono di più alle terapie, all'immunoterapia. Tumori freddi, tipo il tumore del colon, l'immunoterapia funziona un po' meno, soltanto in alcuni piccoli sottogruppi può dare un reale beneficio. Però ci sono tumori, soprattutto diversi tumori che in passato comunque hanno creato grossi problemi, parliamo del tumore del colon, il tumore del rene e il tumore della mammella, triplo negativo, dove l'immunoterapia è riuscita a migliorare l'efficacia dei trattamenti. Tant'è vero che noi oggi utilizziamo l'immunoterapia sia nella malattia avanzata, ma abbiamo iniziato a utilizzarla da circa un anno come terapia adiuvante o neoadiuvante, cioè nelle fasi subito prima o subito dopo il trattamento chemioterapico, subito dopo l'intervento chirurgico, per ridurre il rischio di recidiva della malattia. Quindi precocemente l'immunoterapia riesce a colpire quelle cellule tumorali che possono rimanere dopo l'intervento. Ricordiamo, quando facciamo intervento chirurgico, purtroppo la possibilità di lasciare delle cellule o circolanti o nel sito dell'intervento è abbastanza concreta, quindi tutti i trattamenti che noi facciamo in questa fase servono per ridurre il successivo rischio di recidiva. E l'immunoterapia ha aggiunto, quindi questo l'abbiamo visto con dati statistici, ha aggiunto efficacia al trattamento, quindi meno donne facendo l'immunoterapia rischiano di riammalarsi di questa patologia per le quali sono state operate. Per rispondere alla domanda di prima, come vengono somministrati questi trattamenti? Questi trattamenti, la maggior parte di questi nuovi trattamenti, vengono somministrati sempre per via endovenosa. Quindi purtroppo non siamo riusciti ancora oggi a emanciparci dalla possibilità di fare trattamenti endovenosi, perché diciamo la medicina del futuro noi l'abbiamo sempre immaginata come più semplice possibile, cioè lontana dall'ospedale, fatta per, magari con compresse per bocca, pochi effetti collaterali. Purtroppo questo non è possibile, però dobbiamo dire anche che nonostante vengano somministrati per via endovenosa, sono trattamenti, questa come l'immunoterapia, che più delle volte non dà grossi effetti collaterali. Dà effetti collaterali anche questi peculiari. Quindi gli effetti collaterali di solito sono quelli legati alla riattivazione del sistema immunitario, che in più delle volte, come vogliamo noi, si riattiva esclusivamente contro la malattia. Altre volte si riattiva anche contro organi particolarmente sensibili, quindi il polmone, i polmoniti, o la tiroide, tiroiditi con insufficienza tiroidea, oppure gastriti o coliti, cioè tutte le patologie infiammatorie con l'immunoterapia possono essere facilitate. Quindi diciamo, come oncologi siamo diventati anche un pochino immunologi e anche un pochino endocrinologi, nel senso sono patologie queste che dobbiamo, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, quindi un po' abbiamo dovuto imparare a gestirle e un po' abbiamo avuto la necessità di coinvolgere nel trattamento dei pazienti oncologici anche altri specialisti, l'endocrinologo, lo pneumologo, il gastroenterologo. Quindi l'importanza è sempre di più è quella di avere a disposizione queste altre figure professionali nell'equipe di trattamento dei pazienti oncologici.
Certo. Allora, faccio una domanda io e poi una domanda a te, e non abbiamo più tempo. Diciamo solo una domanda proprio per far capire alle nostre ascoltatrici più che altro. Con questi farmaci nuovi, il rischio di recidiva quanto è forte? Nel senso, tutti sanno che comunque la parola guarigione quando c'è un cancro è, diciamo, anche difficile da pronunciare. È pur vero che siamo arrivati a dei livelli, soprattutto sulla questione del cancro alla mammella, dei livelli dove c'è la possibilità seriamente di pensare alla guarigione. Allora, con questi nuovi farmaci è stato notato quanto è alta la recidiva, e se sì, qual è?
Allora, è una domanda difficile alla quale dare una risposta. Perché? Perché noi sappiamo che questi trattamenti riducono il rischio di recidiva rispetto a non fare trattamenti o a fare trattamenti senza farmaci innovativi. Il rischio di recidiva è fortemente legato allo stadio della patologia che affrontiamo, okay? Parliamo di patologia, di malattia ovviamente limitata. Quindi questo per dire che la prevenzione, comunque, anche se ci sono questi trattamenti, gioca un ruolo importantissimo, perché anche se questi trattamenti noi li possiamo utilizzare anche in stadi relativamente precoci, quindi per esempio il tumore alla mammella già dal primo stadio, il primo stadio C, che è diciamo, un primo stadio un po' più avanzato, però sempre un primo stadio, noi possiamo utilizzare l'immunoterapia. Però ovviamente la riduzione del rischio iniziale di una patologia in primo stadio è molto minore rispetto a una patologia in secondo o terzo stadio. Quindi trovare patologie in stadio precoce è la cosa principale. Perché se noi ragioniamo anche tumori molto aggressivi in stadio precoce, tipo un triplo negativo in stadio precoce, dopo l'intervento comunque la possibilità di recidivare è comunque molto più bassa della la possibilità di non recidivare è comunque molto più bassa della possibilità di recidivare. Però ovviamente non è accettabile un rischio di recidiva del 20% o del 30%. Grazie a questi trattamenti noi riusciamo a farla scendere, questo rischio di recidiva, a valori che si avvicinano un po' a quelli della popolazione in generale, in alcuni casi, negli stadi precoci. Negli stadi più avanzati questo è più difficile. Però, diciamo, è difficile quantificare, quantificare il rischio di recidiva su tutti i pazienti. Diciamo che è facile con questi trattamenti dimezzare il rischio di recidiva. Per semplificare,
beh, insomma, hai detto patate, come si suol dire. Il dimezzamento è molto forte come dato, almeno io lo intuisco così. Alessandro, vai, tocca a te l'ultima domanda, il domandone per il dottor Conte, che ovviamente, lo dico subito a scanso di ogni equivoco e anche di possibilità che lui scappi, sarà nuovamente con noi per un'altra trasmissione tra qualche settimana per parlare di un'altra patologia importante, ma di questo poi vi daremo notizia in seguito. Intanto, Alessandro, l'ultima il domandone per il dottor Conte.
Sì, no, volevo stressare questo dato che Davide, il dottor Conte, insomma, diciamo, ci ha detto, per far capire, cioè, un dimezzamento di una diciamo, quindi un abbassamento del rischio di una recidiva del 50% è un risultato straordinario, che soltanto fino a 10 anni fa, ma anche meno, penso sarai d'accordo Davide, e noi non potevamo neanche immaginare. Quindi in realtà la storia della medicina è fatta proprio di piccoli passi, e questa volta invece i passi con le nuove terapie per la cura delle malattie tumorali non sono più piccoli, ma diventano molto importanti ogni volta. E a questo proposito io la domanda che volevo fare al dottor Conte è la seguente: verso che strade stiamo andando? Quali sono le prospettive future?
Allora, stiamo andando sicuramente verso la personalizzazione del trattamento. Quindi noi adesso facciamo trattamenti che sono rivolti a caratteristiche che accomunano un sottogruppo di una certa neoplasia, no? Quindi io ho parlato dei tre grossi sottogruppi, però ho tralasciato di dire che ci sono altri sottogruppi che noi consideriamo. Per esempio, tra i tumori triplo negativi, molti tumori triplo negativi sono anche BRCA mutati, no? Poi questa sarebbe un argomento da approfondire in una trasmissione unica. BRCA mutati sono quelli che hanno, è un gene che determina la trasmissione del tumore della mammella, quindi la predisposizione del tumore della mammella. Oggi abbiamo trattamenti anche verso questo sottogruppo, però questo è un gene frequente nella popolazione, no? Quindi ci sono tante pazienti che hanno questa caratteristica, esiste un farmaco per tutte queste pazienti. In futuro andremo sicuramente sulla terapia personalizzata, quindi ogni patologia verrà conosciuta, di ogni patologia verrà conosciuta la mutazione o la caratteristica che l'ha determinata, e sarà magari possibile in futuro produrre un farmaco per la singola patologia. Io credo che sia questa la strada che presto o tardi prenderemo. Quindi sarà sempre più complicato, ovviamente, e su questo ci sono oggi grossi studi sull'intelligenza artificiale, perché per analizzare una mole di dati così, così grandi, purtroppo abbiamo bisogno delle nuove tecnologie, anche non solo farmaceutiche, ma anche informatiche. Però in futuro noi faremo l'identikit di ogni patologia, e dopo questo identikit noi riusciremo a stabilire che tipo di trattamento utilizzare o a produrre il trattamento adatto a quel tipo. Parliamo di quella che viene definita terapia genica, quella già utilizzata, la terapia genica. Cioè, se pensiamo ai trattamenti utilizzati per patologie BRCA mutate, quella è una terapia genica. In futuro sarà sempre più frequente questo.
Perfetto, allora dottor Conte, grazie infinite, perché l'excursus è stato veramente interessante, abbiamo, almeno io ho capito tante cose, penso che se le ho capite io le avranno capite anche le nostre ascoltatrici, che ovviamente anche sul discorso BRC, insomma, se vogliamo in seguito possiamo fare un ulteriore carotaggio per approfondire il tema. Ma insomma, intanto chiudiamo questa trasmissione ringraziando ovviamente il dottor Conte per essere stato nuovamente con noi. Lo invitiamo a brevissimo tempo. Alessandro, insomma, mi è sembrato interessantissimo, non hai trovato anche tu?
Direi di sì, tra l'altro ci interessava, insomma, proprio dare questo messaggio, il fatto che comunque in un futuro che è prossimo, non è poi lontanissimo, sicuramente ogni paziente avrà la sua cura,
certo.
Avrà sì, esattamente, che è quello che vogliamo raggiungere, proprio per far sì che di massimizzare i risultati e ridurre chiaramente la tossicità dei trattamenti che vengono erogati.
Perfetto, allora grazie dottor Conte di essere stato con noi, come sentite la nostra sigla in sottofondo, e quindi noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo per una nuova puntata. Intanto continuate a seguirci, come fate spesso, numerosi, e anche in podcast su www.oltrelago.it, e alla prossima puntata. Una buona serata a tutti.